Benvenuti all'appuntamento con il Rubino, un programma dedicato alla nuova poesia italiana. Io sono Veronica Tinirello e oggi parleremo di e con Isabella Leardini. Come già anticipato, oggi è nostra ospite Isabella Leardini, nata a Rimini nel 1978. Nel 2002 ha vinto per la sezione Inediti la 20ª edizione del Premio Montale. Pubblica La coinquilina scalza con La vita felice editore e testi tratti dalla sua seconda raccolta ancora inedita Una stagione d'aria sono apparsi nell'antologia Nuovi poeti italiani 6 di Einaudi. È inoltre presente anche in altre antologie, tra cui Il miele del silenzio, Interlinea, Le poète della Mediterranee per l'editore Gallimard. È direttore artistico del Festival Parco Poesia.
E dicono che se ci sei anche tu, sembro meno nervosa. E che mi togli i nervi e te ne vai. So solo che la curva del tuo collo è il posto più perfetto che ci sia per questa fronte, e se mi abbracci è come entrare in casa, sapendo che non ci si può restare.
Ciao Isabella, benvenuta al Rubino.
Ciao Veronica.
Vorrei parlare della lingua di questa raccolta, che cavalca senza peso e senza orpelli, spesso con il ritmo dell'endecasillabo, una narrazione in versi dall'altissimo tono lirico. A proposito della poesia, tu hai detto: cerca di parlare a tutti quelli che guarda in faccia, cerca di dire una verità, magari piccola, ma guardata instancabilmente. In una precedente puntata con il poeta Tommaso Di Dio abbiamo parlato di dicibilità della parola, di disponibilità. E volevo sapere se anche per te la parola poetica debba essere dicibile e che cosa significhi per te questo.
In realtà, più che dicibile, credo debba essere condivisibile. Anzi, credo debba rendere condivisibile qualcosa di indicibile, una verità indicibile che a un certo punto trova con le parole comuni che usiamo anche nella quotidianità un modo di riattivarle, di renderle nuove e per questo di dire l'indicibile in modo condiviso. Down in the green hay where monkey and bear usually lay. Se rallento la rincorsa del respiro sotto i giri delle mani, è perché tu non ti accorga che si spezza. Estendo sulle gambe le mie colpe a dimenticare un poco. Sempre come una sera a fine estate, torna il nostro brindisi lungo la vita. Ormai non beviamo neanche. E lasciarti la mia fronte sulla spalla è la calma che hanno notte fonda i viali.
Cercano il tuo volto, cadendo 20.000 leghe sotto il mare Adriatico, cadendo dopo gli ultimi anni di scioperi senza nessun risultato,
di crisi di passaggio che io e il mondo stiamo attraversando. È solo un momento di crisi di passaggio che io e il mondo stiamo superando.
La luna sui sentieri, sui destini generali, sui ragazzi che giocano a calcio nei penitenziari, le stelle sui viali, sulle offerte speciali,
le ragazze che cantano nella notte verso i militari. Quel giorno mentre ti spogliavi in mezzo ai campi saranno argomenti più memorabili nei nostri lunghi abbracci, nella calma che hanno a notte fonda i viali di Bologna.
Luminosa natura morta con ragazza al computer, poverissima patria, vive viva la deriva economica. Luminosa natura morta con ragazza al computer, poverissima patria, e vive viva la deriva economica.
Abbiamo ascoltato I Destini Generali di Le Luci della Centrale Elettrica, progetto musicale nato nel 2007 dal cantautore ferrarese Vasco Brondi, con cui so hai collaborato per l'album da cui è tratto questo brano, Costellazioni. Come è nato questo incontro?
In realtà non è stata proprio una collaborazione, è l'esempio di come i libri abbiano un destino e facciano una loro vita. Vasco Brondi aveva letto La coinquilina scalza, il mio libro, e da questo libro aveva amato alcuni versi che si sono come infilati da soli nelle canzoni di Costellazioni, e naturalmente quando l'ho saputo ne sono stata felice, anche perché queste canzoni sono bellissime, anzi ora sono la sua prima fan e so a memoria tutto il disco, comprese le canzoni in cui non cita la mia poesia. Devo dire però che anche andare al suo concerto e sentire proprio questi versi diventare un canto che si alza, sentire tutti questi ragazzi che cantavano nella calma che hanno notte fonda i viali, poi lui ci ha aggiunto di Bologna ed erano davvero i viali di Bologna, perché in fondo abbiamo condiviso questa città. E oppure nella canzone 40 chilometri, dove cita proprio i versi finali di una mia poesia, e anche immagini che fanno parte di testi che saranno nel secondo libro e che lui ha letto sull'antologia Einaudi. In realtà crea quasi un dialogo a distanza, fatto solo di parole, di visione poetica, condivisa ancor prima di conoscerci. Infatti poi incontrarlo è stato quasi un riconoscimento. Con te sono rimasta sempre al vento, presa a un suono larghissimo di foglie, dentro la pace accesa degli inverni. Finisce l'anno e sta per nevicare. Sono finiti sempre, ancora siamo due voci appese male per cercarci. Ma in fondo che cos'è la giovinezza? Cosa doveva essere oltre a questa tremenda corsa in ciao sotto la pioggia, al vento, verso casa di qualcuno?
La coinquilina del libro è tutta tesa alla ricerca del suo Lutz, il quale, secondo gli antichi ebrei, è quell'ossicino minuscolo posto all'estremità della spina dorsale da cui l'uomo verrà ricreato al momento della resurrezione. Per David Grossman, autore citato in esergo al tuo libro, tale Lutz si trova non dentro se stessi, bensì in un'altra persona. Questo della raccolta è un Lutz che si allontana e toglie casa. È la poesia un luogo dove abitare?
In realtà, più che un luogo dove abitare, la poesia è qualcosa che abita altri luoghi. È proprio la poesia la coinquilina scalza, quella che condivide e abita la tua vita. E la abita scalza, senza sovrastrutture, come è pronta a sentire tutto di più sotto i piedi, in una sorta di sua povertà, ma anche di capacità di accogliere tutto, anche la ferita. E in questo la poesia è qualcosa che non si abita la vita lasciando aperte le porte di questa casa anche la poesia, sapendo che è una coinquilina che fa un po' quello che gli pare, entra, esce, se ne va, ritorna. E Lutz è dentro qualcun altro, come dice Grossman, nello stesso modo in cui Rimbaud dice io sono un altro, in cui la poesia deve continuamente misurarsi con l'alterità. Forse siamo noi che davvero troviamo noi stessi dentro qualcun altro perché incontriamo nell'altro la verità che ci sfuggiva guardando solo noi stessi. Sono preda dei giorni che verranno, dei volti che non torneranno più, ogni volta che il ridere si spegne. Cosa sarà di noi, di tutti i fuochi, e di questo pregare in una pioggia tremenda da far stringere le mani, che chiude e apra finestre, estati, inverni, e tutte le mie case, i miei balconi, che ci cadano addosso mille sere, come negli anni, una dentro l'altra. Si muore un po' per vivere più forte, se il tempo deve farsi un tempo solo, tutto pieno come un sasso che va a fondo.
Ho letto Drogata di Pavese al liceo, Caproni letto come una preghiera. Quali altre preghiere ci sono tra le tue letture e quanto i loro versi ti hanno aiutato a costruire un tuo stile?
Beh, sicuramente due autori formativi nel momento in cui scrivevo il mio primo libro e che poi restano per sempre nella formazione della voce sono stati Vittorio Sereni e Anna Akhmatova. Uno strano cortocircuito: da una parte il grande autore del Novecento capace di rendere l'endecasillabo colloquiale quotidiano, di essere continuamente tentato dalla prosa e nello stesso tempo lirico e visionario e anche nel raccontare gli scenari del suo tempo. Credo che Sereni sia ancora oggi l'autore amato anche dalle nostre generazioni perché è stato capace di raccontare il sentimento del tempo, uso un titolo ungarettiano per parlare di un autore apparentemente lontanissimo, e un sentimento del tempo che ancora ci appartiene, questo eterno ritorno, questo essere un po' ritardatari ma nello stesso tempo sempre capaci di toccare, anche se in maniera quasi impercettibile, un'oltre, un'alterità che ci sfiora. E è piena, una poesia piena di visioni, di fantasmi, quella di Sereni, e nello stesso tempo cantabile anche nella sua quotidianità. Io l'ho sentito come vero maestro della mia scrittura, e insieme una grande poetessa russa come Anna Akhmatova, capace di parlare d'amore con parole semplicissime, quotidiane, tangibili, cioè in un momento in cui questo era assolutamente una novità, e capace con le stesse parole innamorate e emotivamente forti di parlare addirittura della storia della sua epoca, quasi facendola percepire come un atto d'amore. Cioè la poesia di Anna Akhmatova è sempre poesia d'amore, anche quando è poesia civile. Io credo che questa sia una grande lezione di libertà ed è poi qualcosa che entra profondamente nella mia visione della poesia. Io credo che si possa scrivere, anzi che si scriva sempre d'amore, raccontando qualcosa di personalissimo che si fa universale e che tratta anche di altro, non solo di quella singola storia d'amore, ma anche della vita in generale. Il cane che ai miei piedi guarda l'alba, si prende il mio calore e chiude gli occhi. Di nuovo sola fino a questa soglia. I desideri fragili che allungano le mani dell'estate sono ancora nascosti come nidi tra le foglie. Sono rimasti in alto e senza voli. Via dalle luci d'acqua e dai frastuoni delle strade che filano sul mare, via dall'aria che prende alla schiena. Ma noi restiamo qui come le radio, dimenticate accese in piena notte, come le insegne che hanno perso qualche luce, ma cercano lo stesso di brillare.
Una stagione d'aria è la tua seconda raccolta, in parte inedita, in parte pubblicata sull'antologia Nuovi Poeti Italiani 6. Si può dire che questo tuo prossimo libro tracci il segno di un passaggio, quello dall'età del gioco, ad un buio che viene sempre uguale, senza scosse, ma che promette comunque un volo. È così?
Sì, è così. Questo che hai citato è proprio un verso dalla poesia che poi dà il titolo alla raccolta. È il libro che parla della fine della giovinezza e ne parla come di una stagione di mezzo. In realtà, tra il fuoco della giovinezza e la terra della maturità c'è questo mondo dell'aria, che solo apparentemente è sospeso e vuoto. In realtà è un mondo abitato da mille cose, da mille voli, popolato da animali, popolato da tante creature che in realtà costruiscono un universo. Una stagione d'aria è proprio questa epoca in cui la giovinezza finisce e finisce in un volo che va verso qualcosa, in una grande migrazione che prende forma, in un'aria che è piena di cose, che è quello che poi dà via a tutto, come nello spazio infinito. Perfetti come il volo degli uccelli. Lo ripetevo all'infinito nell'estate. Così sarebbe stata una preghiera. Pensavo che saremmo stati perfetti come il volo degli uccelli, nei cerchi e nelle svolte del destino. Io non volo e non mi poso. Io non canto. Se non posso avere te, pesto la terra come chi vive contro la natura. Le rondini non sanno partire. Sono le figlie pazze del freddo e forse stanno qui da qualche parte. Continuano a ripetere che questo è il loro autunno radioso d'aria, mentre le prende piano la neve.
Cammina inciampando sulle radici, perso sotto i lampi del Messico o negli eterni ritorni a casa dei suoi. Senza volere raccogliamo le risonanze del nostro tempo dentro di noi. Così tanti desideri e pareri, sorridi e fermati solo quando sanguini. E cercasi persone con esperienza lavorativa, tra Ferrari e la Luna, cercasi esperti di marketing. Cerco le coordinate nel cielo per ritrovarti appena fuori città, tra papaveri a perdita d'occhio, camion che passano, due che si baciano sulla bocca di nascosto e un altro che parte con dietro la chitarra e il computer. E se ne va in una città a 40 chilometri, e se ne va in una città a 20 chilometri, e se ne va in una città a 70 chilometri, e se ne va in una città a 30 chilometri. Ci vediamo domani, stessa pioggia, stesso mare, e i sogni dei superstiti nella notte blu e piena di zanzare, stessi alberi che si muovono nel vento con un rumore di pioggia, l'altro ieri una stella è morta con un'esplosione violenta. Dopo di lui più nessuno a correre, con le braccia d'ali di gabbiano, ti troverò prima che faccia chiaro. Faremo l'amore in scena e la gente penserà sia danza contemporanea, e poi via spariremo ai 40 all'ora. Di notte guardavano la pianura nel buio aspettando un segnale dalle loro vite adulte ancora lontane. E se ne va in una città a 40 chilometri, e se ne va in una città a 20 chilometri, e se ne va in una città a 70 chilometri, e se ne va in una città a 30 chilometri. La 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 la.
c'erano le insegne che hanno perso delle lettere. Che cos'era giovinezza in fondo? Cosa doveva essere oltre a questa tremenda corsa in ciao sotto la pioggia, al vento, verso casa di qualcuno? E brillano le finestre di alberghi senza stelle. Che cos'è che tiene insieme il sistema solare, tutte ste famiglie qui dove anche le rondini si fermano il meno possibile, qui dove tutto mi sembra indimenticabile, qui dove anche le rondini si fermano il meno possibile, qui dove tutto mi sembra indimenticabile.
Questa era 40 chilometri, un'altra canzone di Le luci della centrale elettrica tratta dall'album Costellazioni. Questa è una domanda che ho già fatto anche a Francesco Serragnoli qualche puntata fa e che volevo riproporre anche a te. Cosa succede tra un libro e l'altro?
Guarda, il mio maestro Milo De Angelis dice che c'è il silenzio tra due note. La poesia in fondo è un dialogo continuo col silenzio. Dal silenzio nasce... Dal silenzio deve arrivare quell'ascolto che fa sgorgare la parola, e un silenzio deve stare sul limite della parola decisiva che la poesia cerca. Anzi, un'opera di poesia, che è quello che noi cerchiamo, non singole poesie, ma un'opera capace di puntare alto, deve stare proprio sul limite del silenzio, nascere da un silenzio e guardare come a strapiombo su un baratro di silenzio che non sa se una parola nuova arriverà poi. Questo è silenzio tra due note. In realtà, nella composizione di un'opera, di silenzi ce ne sono molti. Anche tra una sezione e l'altra di poesie che prendono forma, e in una lotta continua. La mia poesia è una lotta continua con il silenzio, e ogni visione che nasce ha bisogno di crescere in un silenzio prima e di guardare quasi l'horror vacui di un silenzio che arriva poi, come se fosse l'ultima parola decisiva e fondamentale da poter mettere di fronte ai nostri occhi e anche a quelli di chi leggerà.
So che ti spendi molto per la poesia e sei la direttrice artistica di Parco Poesia Festival, che si terrà questo luglio. Quindi volevo che tu ci dessi qualche dettaglio.
Qualche anticipazione, perché è tutto ancora top secret. Però no, posso già dire che si terrà a fine luglio, come ormai consuetudine, in un luogo splendido che è il cortile del Castello Malatestiano di Rimini, Castel Sismondo, sempre grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Quest'anno è l'11° Parco Poesia, perciò era quasi inevitabile dedicarlo all'endecasillabo. È il grande verso della letteratura italiana, faremo un festival dedicato all'endecasillabo, gli ospiti a Parco Poesia sono un po' una certezza, nel senso che una delle caratteristiche del festival è quella che si possano rincontrare anche le stesse persone, perché sono ormai artefici insieme a me di questo piccolo miracolo, sono grandi autori della letteratura italiana contemporanea, grandi poeti e maestri che si rendono disponibili a stare per 3 giorni al gioco, che in realtà non è un gioco, è una cosa serissima, è l'incontro con le nuove generazioni, l'incontro anche con tanti ragazzi giovanissimi che o vogliono provare a scrivere o ancora, cosa ancora più importante, vogliono provare a diventare lettori. E questo è un bene prezioso ed è la cosa che portiamo avanti con il festival. Qualche altra anticipazione che ti do, oltre all'endecasillabo, ti posso dire che parleremo di un libro molto importante per la poesia del Novecento, uscito nel 1914, che compie 100 anni, e di un libro che invece nel 1914 cominciava a prendere forma, ed è un altro libro cardine della poesia del Novecento. Quindi metteremo a confronto questo centenario, e l'altro centenario di quest'anno è quello di Mario Luzi, anche di questo parleremo, e poi ci saranno ancora tantissimi giovani autori degli anni nati negli anni 80, anche 90, e tanti maestri pronti ad incontrarli, anche a presentarli, e assumendosi la responsabilità di sostenere la poesia che sta nascendo in Italia, anche quando è una scommessa, anche quando deve ancora giocare la sua partita con le opere. Questo secondo me è un gesto molto importante.
Infatti, a proposito di questo, volevo sapere, approfondire questo tuo rapporto con ciò che cresce o ciò che sta crescendo, no? È la dimensione non solo didattica, ma proprio anche divulgativa verso gli esordienti, perché so che sono comunque altre attività che tu svolgi, no? Nel campo della poesia.
Sì, io porto avanti anche dei laboratori nelle scuole e in realtà non sono laboratori fatti per gioco, sono laboratori in cui si fa molto sul serio con la scrittura, iniziando a capire che cos'è un lavoro sui testi, che cos'è quella ricerca instancabile della parola necessaria e che cos'è quell'ascolto che ha bisogno di silenzio per iniziare a muovere la penna sul foglio. Io credo che un modo di amare la poesia sia questo, nel momento in cui è una responsabilità. Prendersi la responsabilità di amare davvero qualcosa anche a costo di lasciarlo libero e di fare in modo che ci superi, anzi, con la voglia che ci superi. In realtà la poesia non è qualcosa che riguarda solo noi, i libri che scriviamo, gli autori che amiamo, che abbiamo amato. È anche qualcosa che nella vertigine di un limite sconosciuto può a un certo punto sorprenderci e superare quello che noi scriviamo. Ed è bellissimo quando tu trovi qualcuno che è più giovane di te e ha qualcosa in più di te da dire. È una vertigine davvero, perché ti accorgi che la poesia ti supera, e il bello della poesia è proprio desiderare questo, che ci superi sempre, che non smetta mai di superare l'opera appena compiuta attraverso un'altra voce che dice qualcosa in più. Noi non siamo come tutte quelle cose che nascono già doppie, a coppie, a paia, come le scarpe che non sono senza l'altra. Noi due assomigliamo a tutto quello che il tempo fa giocare col destino. Quando l'ultima tazzina ancora sana e il piattino comprato chissà dove arrivano uno sull'altro, nella strana, inseparabile, perfetta abitudine che li mette insieme. Ma tutti i cocci, le rotture mancate, i traslochi, le mani dei bambini, alla fine non esistono più. Loro stanno nel cuore di ogni giorno. Bellezza inimitabile, bizzarra, di tutte le coppie imprevedibili che non assomigliano a nessuna cosa, pensata semplicemente insieme. Come si svela un giorno dopo l'altro il senso di ogni cosa perduta. Nel colpo da maestro che decide la perfezione inaspettata che rimane.
È arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Isabella Leardini per essere stata qui con noi al Rubino.
Grazie a te, Veronica.
E diamo qualche riferimento per seguire le attività di Parco Poesia online.
Sì, c'è il nostro sito parcopoesia.it, dove ogni giorno in realtà ci sono notizie dal mondo della poesia, rubriche, e scrivono tantissimi giovani autori, e anzi un mondo aperto anche a diventare un vivaio in cui anche ragazzi giovanissimi che vogliono cominciare a fare dei tentativi con la critica letteraria o il giornalismo culturale possono iniziare a scrivere. E questo è insomma il nostro grande laboratorio online sempre aperto. Aperto ed è un po' un osservatorio costante, e il sito è dedicato a Parco Poesia, il festival che si tiene a fine luglio, e al premio Rimini, che è l'altra nostra iniziativa per autori under 35, un premio che porta 7 autori under 35 ad avere diverse possibilità editoriali, il vincitore a pubblicare un libro, ed ha una giuria tecnica formata da importanti nomi impegnati nell'editoria, nell'organizzazione, nello scouting in Italia, e una grande giuria popolare formata da 500 studenti delle scuole superiori che diventeranno 500 500 lettori, almeno è quello che speriamo.
Grazie mille, ringrazio Simon Luca Leitenberger per tutta l'assistenza tecnica e a voi per averci ascoltati. I'm under control of the mighty force.